la domanda di Gesù, a parte che è riportata da tutti e tre gli evangelisti, Matteo, Marco e Luca, non è nelle intenzioni una domanda retorica o una domanda autocelebrativa. È e rimane il fondamento stesso dell'esperienza di fede cristiana, sia di allora come di oggi, sia a livello personale che istituzionale. Chi è Gesù? Ognuno dice per me. E per la Chiesa? O meglio, per le Chiese? Che significa nella vita concreta mettersi alla sua sequela? Allora ci sono, tra le altre cose, nascono cioè due domande e quindi due spunti di riflessione. Dire tu sei il Cristo di Dio, come lo posso cogliere nel suo significato oggi, da questa affermazione? E la seconda domanda è: che significa perdere la vita, salvarla, ritrovarla? Provo a dire su queste due domande. Dico: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Ma questo significa dire i mille volti di Gesù che leggono i Vangeli? Procedo per affermazioni, poi ognuno elabora. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Tu sei il sostenitore della coerenza tra parola e azione. Il vostro parlare sia sì, no. Tu sei il sostenitore dell'uomo, immagine di Dio. Tu sei il realizzatore del bene completo, globale, dell'essere umano. Non fa vivisezionato. Qui ci sono io, qui c'è il demonio, qui c'è. Mi capite? Tu sei il sostenitore della vera purezza umana. Ciò che esce dall'essere umano, questo si contamina e contamina l'azione, contamina l'essere umano. Dal cuore degli individui escono le intenzioni cattive, e ci sarebbe da riflettere su questo. Tu sei colui che favorisce un equilibrio creativo nelle relazioni fondamentali con se stessi, con gli altri esseri umani, con le cose, con il mondo, con gli eventi. Tu sei il difensore del valore vitale del sabato. L'amore prima della legge, la misericordia prima della legge. Quindi tu sei il giudice che salva. C'è scritto nel terzo capitolo di Giovanni: Dio non ha mandato il Figlio dell'uomo nel mondo per condannarlo, ma perché sia salvato attraverso Lui. Chi crede in Lui non è condannato. E poi potremmo dire: tu sei il pastore bello. Noi continuiamo a tradurre e a, così, nel nostro linguaggio corrente, che ci hanno insegnato anche, tu sei il pastore buono, no, tu sei il pastore bello. E quindi colui che catalizza l'unità di coloro che noi diciamo credenti. E poi tu sei colui che ha voluto stare in mezzo agli uomini con il dono dell'Eucarestia. E qui siamo portati a riflettere sull'altra domanda. Se qualcuno vuol venire dietro a me e mi interroga, ci interroga questa affermazione di Gesù, chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la vita per me la salverà. Sono disorientato, però credo che ci sia un punto sul quale posso aggrapparmi bene, perché come posso intendere questa affermazione estrema? Credo che la parola chiave sia il dono, accorgersi del dono, godere del dono. Se non ci si chiede che cos'è un dono e che rapporto ha col nostro vivere, credo che non si riesca a immaginare neanche una chiesa autentica, un'altra economia, un altro tipo di cultura, un'altra scienza, un'altra politica, un'altra modalità di educazione. È difficile veder bene noi stessi senza questa consapevolezza. Vi siete mai chiesti perché gli esseri umani si scambiano doni? Io credo che sia per riconoscere che sono persone e non cose. Nei significati correnti del termine dono lo si definisce come regalo o come donazione, beneficenza, o anche stesso l'atto del donare, oppure, questa è la cosa pesante, come sacrificio. Ma il termine dono va considerato nel senso di relazione di dono. Questo dice condivisione, cuore segreto che viene a galla. Vuol dire che ci condivide ciò che si è, ciò che si sente, ciò che si crede, ciò che si sa, ciò che si ha. Così il dono non è un puro regalo. Intende l'atto neanche di generosità e tantomeno neanche sacrificio. Do e non mi aspetto niente. Gesù ci sta dicendo che salvare, dare il senso autentico alla propria vita è il dono. Mi sorge il dubbio, ed è giusto che lo rileviamo, perché questo linguaggio diventa eretico, per non dire osceno. Parlare di dono è un po' una follia. Infatti incontriamo, o meglio, questa idea di dono incontra delle barriere, e per cogliere il senso del dono e percepirne la sua realtà è importante liberarsi dai pregiudizi, Faccio degli esempi. Un pregiudizio culturale. C'è poco posto per la libertà umana, perché la libertà umana è anche il potere di dare inizio a qualcosa di nuovo, come positivo per se stessi, per gli altri, per la novità. È possibile. Culturalmente oggi è follia. Infatti, l'altro pregiudizio, che c'è un fraintendimento sulla gratuità. Se gratuito è qualcosa di assurdo, pensate alle espressioni che leggiamo. Reazione gratuita, violenza gratuita, stupro, furto. E questo vuol dire che non ha nessun valore, è irrilevante, di scarso valore, quello che viene detto, che viene fatto, perché non ha il prezzo. Allora, l'altro pregiudizio molto diffuso oggi è l'utilitarismo. In quest'ottica il dono non esiste. Nella logica io ti do, tu mi dai. Nessuno ti dà niente per niente. Frase corretta. È una follia. Perché il dono è contrario del profitto. Ma tu sei matto. Ma chi ti crede? Ma che stai elucubrando? Dove stai viaggiando? Oppure è un omaggio promozionale che serve per il commercio. Lo ti do gratis. Anche il benzinaio ti dice lo gratis. Ti lavo i vetri gratis. Mica vero. E voglio però finire con un ultimo pregiudizio che ci coglie di più qui, in questo contesto, e che riguarda le religioni, dove è stato ed è dominante il linguaggio sacrificale. Mamma mia, che bestemmia! Come se Dio, questo feroce, che ha bisogno di essere placato dai sacrifici. Anche nella messa, usiamo un linguaggio che sa molto di sacrificare. Vabbè. In questa mentalità, la rinuncia, la sofferenza, la stessa morte sembrano sacrifici che salvano. Ha dato la vita per salvare. Ha sacrificato la vita. E giù i riti, le tradizioni, e si accendono le candeline, soprattutto adesso che ci sono gli esami, si accende la candelina mattutina. Al contrario, nel dono che vale viene condiviso, e questo dice la forza della vita, che non si rifà né alla morte né alla distruzione per valere. Gesù, citando il profeta Osea, dice: misericordia io voglio, non sacrificio. Che senso ha questa traccia evangelica così ripetuta ma forse ignorata nel suo significato? Io credo che seguirla porterà a comprendere che a noi è dato la capacità e il diritto di godere con gioia la nostra vita, che diventa dono per il fatto stesso che la vita è un dono. Adesso faccio con me la Shlama, l'opera di Bach, no, fa va su con la sua musica, poi arriva là e tronca, così faccio anch'io, cerco di andare su, poi arrivo e tronco. Quello che ha detto non c'entra con mamma. Vabbè, siete intelligenti, capite tutto. Diciamo però gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Gloria a Dio.